Allora, l'intervallo porta consiglio. Ho avuto tre suggerimenti molto belli, uno relativo a Foucault, che è l'interessata credo che lo dica poi lei, e uno di Florinda Cambria, sul quale invece mi soffermo un attimo ora e poi lo riprenderò più avanti. La questione che solleva Florinda Cambria è molto importante, cioè dice... Spero di aver capito bene. Quando io dico che c'è una potenza che si impone nel mondo, per esempio la potenza del metodo scientifico, ma la potenza delle forme di comunicazione, ma la potenza della velocità dei trasferimenti, la potenza del mercato, la potenza dell'industria, la potenza dei prodotti. E giustamente Florinda Cambria dice sì, è quella potenza lì. No, ma non è che c'è solo questa potenza, o che la nozione di potenza la possiamo declinare solo come in Occidente, adesso ci aggiungo io questo, ma credo volesse dire quello, solo come in Occidente l'abbiamo interpretata noi. Ed è un'obiezione importantissima che recupera, e questo è molto interessante per noi quest'anno, proprio una visione di antropologia culturale qual era quella proposta da Lévi-Strauss. Da questo grande antropologo culturale, che diceva: quando gli europei vanno a studiare le altre popolazioni, le altre culture del pianeta, lo fanno, ovviamente retrocedendo il testimone, lo fanno partendo da quelli che sono i loro valori, quindi quelle che sono per loro le cose importanti, quelle che sono per loro le cose potenti. Se le vedono realizzate in qualche modo in queste altre culture, ne hanno un'opinione positiva, naturalmente. Se vedono che non ci sono, dicono: eh beh, questi sono primitivi, sono selvaggi. E faceva degli esempi che sono diventati famosi, no? Degli esempi famosi. Noi consideriamo la potenza nella quantità di potere d'acquisto pro capite. Mentre in altre società, per esempio nella società australiana, la potenza era nella ricchezza delle articolazioni del nucleo familiare, che raggiungeva quote di algebra superiore, per essere intesi in Occidente. Quindi si puntava, diciamo così, su tavoli diversi. E una delle questioni che Lévi-Strauss sollevava era appunto quella della scommessa sui tavoli. Diceva: se l'umanità continua a scommettere sempre di più su un solo tavolo, andrà in malora sicuramente, perché prima o poi sballerà il banco. Bisogna continuare a puntare su tanti tavoli, diciamo così, no? Cioè su tanti modi di vedere la potenza, per tradurre le cose che diceva Florinda Cambria, che credo di avere riprodotto. Quindi noi abbiamo quest'anno un esempio grandioso, i pigmei di cui parla appunto il nostro antropologo culturale. Che diceva l'ultima volta, mi ricordo, diceva: sono fatti apposta per deludere l'antropologo culturale, perché non hanno sepoltura, non hanno matrimonio, non hanno niente di quello che noi chiamiamo civiltà. E loro puntano su altre cose, insomma, evidentemente, ma su questo noi lo metteremo in croce, gli chiederemo ulteriori approfondimenti e lui è molto felice di questo. Però è abbastanza caratteristico, cioè. Si tratta di capire su dove punti la potenza, insomma, no? Io credo che la questione non si chiuda qui e la riprenderò più avanti. Poi la riprenderà Florinda a modo suo. Poi Gaviano mi ha detto una cosa, mi ha ricordato una cosa importantissima, cioè che quando Marx, come dire, storicizza la storia dell'uomo, nella maniera più radicale e più drastica, con il capovolgimento hegeliano, no? Tutte queste cose che conosciamo bene, quando fa questo si scontra con un paradosso o con un problema, perché dice: certamente le culture antiche, l'economia antica, l'economia asiatica, che è stata tanto studiata dai marxisti, l'economia agraria, l'economia poi pre-industriale, tramontano. Queste umanità tramontano con le loro credenze, tramontano con le loro religioni, tramontano con i loro abiti, costumi, modi, mentalità, modi di essere. Però c'è una cosa che tutto sommato non tramonta e che è la loro arte. Cioè Pindaro non tramonta, insomma, no? Giotto non tramonta. E giustamente Gaviano faceva notare che, ma dopo lo dirà lui, che in Marx non c'è una risposta. Quale può essere la risposta? Non lo so, ma certamente prova a dire qualche cosa per avviare un dialogo. E molto vuol dire sul piano appunto della tradizione, delle pratiche. Cioè usciamo dalla visione estetica dell'arte, come il valore del bello di per sé, che sono tutte chiacchiere. In realtà, come si fa un quadro a Pompei, come si dipinge a Pompei, è un determinato modo di fare le cose, certamente in quella società, che va bene per quella società e che chissà come veniva vissuto poi da quella società, perché noi non siamo lì, no. Però c'è una pratica in atto. C'è quella pratica meravigliosa che qualcuno ha detto sono come si chiamano, impressionisti, no? E questa viene ereditata. Quindi è la continuità di certe pratiche che trasbigra l'arte, che non è più quella di prima, non è più vissuta come prima, ma è rivissuta come dopo. E questo è costantemente così, anche nella filosofia, anche nella letteratura, ma anche nella scienza. Cioè dobbiamo, è quello che chiedevamo infatti all'antropologo Remotti, parlaci della tua pratica, che ovviamente non hai inventato tu, che hai ereditato da una scuola, dai tuoi maestri, e questa è la tradizione di un'altra tradizione. Quindi si tendono a mantenersi le tradizioni nella modificazione, perché poi sono storiche, certo, queste tradizioni. E quindi io, come dire, posso capire alcune cose della poesia antica solo perché c'è stata una catena infinita che l'ha portata sino a me. Cioè è tutta questa successione di trasmissioni attraverso società diverse, certamente, attraverso società storiche nelle quali l'usufrutto di questa arte, l'utilizzazione, l'interpretazione di questa arte cambiava, non tanto la pratica. E se ci pensate, non è molto diverso, credo, ma è la prima volta che lo dico, quindi lo dico con molti dubbi o prudenza. Non è la stessa cosa di quello che dicevamo dell'interpretante storico che sa la matematica. Certo che è diverso, no? È differente l'occhio di Meinecke, che è un uomo dell'Ottocento, dall'occhio di uno storico di oggi, nei confronti della guerra di Troia, che cosa si deve pensarci. Ma la domanda quante erano le navi presuppone una continuità di pratica che si trasmette, che si trasforma. Certamente la matematica elementare non è la matematica delle nostre scuole, cioè, ma che non si perde, che non scompare. Scompare l'emozione di quell'umanità, se posso usare questa espressione un po' ambigua. Scompare l'emozione di essere al mondo, il senso sui, diceva Campanella, dell'essere un acheo, dell'essere un troiano, dell'essere un rinascimentale. Quello scompare, ma scompare trasmettendo delle pratiche che ha ereditato, trasformato e conservato, consegnato ad altri. Poi certo, il modo di fare dell'artista passa anche attraverso le riflessioni estetiche, quello che ne pensava Aristotele, quello che pensava Tasso pensando ad Aristotele, eccetera, eccetera. Spesso gli artisti non si fidano molto di questa cosa, e io li comprendo, credo che abbiano le loro ragioni, cioè a loro le chiacchiere non interessano molto, no? Interessano come si fa la cosa, quali strumenti tecnici hai, come li usi, come te ne impadronisci, eccetera, eccetera. Colché non ho assolutamente preteso di rispondere alla questione di Gaviano, che è molto grossa, è molto importante, devo dire, perché coinvolge il cuore di quello che stiamo dicendo, non è, come dire, periferica, no? Perché coinvolge il senso di verità di quello che stiamo dicendo in quanto senso di potenza e in quanto tradizione che si tramanda e tutto quello che c'è in mezzo. Ma procediamo. Abbiamo detto che la formazione del cittadino europeo, la formazione della civiltà planetaria, i principi universali che dovrebbero reggere la condizione sociopolitica di tutte le comunità umane, questa totale follia, no? Parigina, i principi, che poi nello stesso tempo non sono così da buttare via, naturalmente, no? Non è mica che li possiamo buttare via tranquillamente, ma come li consideriamo? Devo dire alla fine, stamattina, stasera, come secondo me li consideriamo. Certamente non con la prosopopea ignara, figuriamoci la moglie di Roosevelt, cosa volete che capisse di questi problemi, non con la ignara siccome era di dire questo è l'uomo più civile, questo è l'uomo, è la realizzazione del Geist, è il passaggio dalla natura allo spirito, come direbbe Schelling, no? O dalla natura alla grazia, come direbbe Leibniz, che realizza finalmente la grazia allo spirito. No, no, non per niente, tutto questo è pacottiglia. E però dietro tutto questo c'è qualche cosa di importante, c'è qualche cosa che è sul tappeto, c'è qualche cosa che non ci consente di attribuire molto valore a civiltà della oppressione dell'individuo, dell'oppressione della libertà di pensiero, dell'oppressione della libertà di culto, eccetera, eccetera, che a loro volta non possono essere disperse nella nebbia, diciamo così, no? Ma noi però non possiamo esimerci dal ricordare, questo bisogna sempre ricordarlo, soprattutto a chi ha molta voglia di dimenticarlo e fa di tutto per farcelo dimenticare, che questa pretesa, no, della nostra umanità come la più civile, che si è autoproclamata così, e quindi che dovrebbe reggere la condizione sociopolitica di tutte le comunità umane, in realtà si è fondata di fatto sull'avidità, sulla violenza, sulla moderna invasione imperialistica di 5 continenti, a partire dai portoghesi, dagli olandesi, dagli spagnoli, dagli inglesi, che hanno unificato il mondo sotto il profilo del mercato globale, sotto il profilo della borsa di Amsterdam e di Londra. Quindi questo è ciò che noi abbiamo chiamato progresso, diffusione del progresso, dell'incivilimento universale, e dell'unica vera religione, no? E dell'unica vera religione, ciò per cui appunto i musulmani ci odiano, no? E oggi, dicevamo, la coscienza storica ha storicizzato se stessa, producendo nuovi sguardi e nuove consapevolezze, perché siamo arrivati all'ultima stazione e qui dobbiamo fermarci a riflettere. Diciamo così, non c'è possibile rinunciare a quello di cui ci ha fornito la coscienza storica. Se per esempio pensiamo alle vicende dell'Homo sapiens, sempre di più ci sono note, su questo non c'è da avere esitazioni. Il nostro modo di retroflessione del testimone attraverso interpretazioni di segni, documenti, monumenti, eccetera, eccetera, è potente in quanto arricchisce la conoscenza, in quanto io ne so molto di più. Non divento un uomo paleolitico, questo è evidente, ma quando dico uomo paleolitico, in qualche modo questa parola si sarà trasmessa attraverso le generazioni e i millenni, eccetera, so che cosa dico, dove quello che importa è quel che so, che lo so, che è un sapere, non è una vita vivente, quella di cui mi sto facendo bello. Quindi è vero, Homo sapiens può essere detto soltanto attraverso la scienza antropologica, storica, beati noi europei che l'abbiamo sviluppata, brave le altre nazioni che ce la imitano, per cui un antropologo è un antropologo ormai sotto tutti i cieli della Terra, però, e qui comincio a entrare nella questione sollevata da Florinda Cambria, però, proprio perché è aumentata la nostra conoscenza del passato, o meglio abbiamo costruito un passato, e tutto quello che ho detto prima, che non ripeto naturalmente, non è forse evidente, non soltanto che gli esseri umani da tempo immemorabile sanno contare, e poi neanche tutti, perché ci sono popolazioni che non contano con l'aritmetica elementare, che contano a stazze di quanti cavalli stanno, questa è una stazza, queste due stazze, poi di solito non vanno al di là del 3. Però insomma, in una certa tradizione continuativa della vita umana su questo pianeta, si sa contare. C'è una universalità del contare che si trasmette attraverso le generazioni, anche se di generazione in generazione assume sensi diversi, significati differenti, usi molteplici che poi decadono, però il contare rimane. Bene, se questo è in qualche modo vero, non è anche vero che in qualunque tempo, in qualunque epoca, in qualunque luogo del pianeta abitato dagli umani, troviamo, abbiamo trovato, non possiamo che trovare violenza, orrori, sventure, catastrofi. Cioè quella che chiamiamo civiltà, alla quale assegniamo principi di solidarietà umana, ragionevolmente, di aiuto reciproco, di saggia tolleranza, di pacifica convivenza, non è che non si sia verificata. Non è che la nostra coscienza storica non ci abbia insegnato che di volta in volta epoche così ci sono state, comunità così ci sono state, epoche così si sono verificate per brevissimo tempo, purtroppo, sempre per brevissimo tempo, sempre per un equilibrio precario, conquistato con fatica e durato lo spazio di un mattino, purtroppo. Ecco, quando noi diciamo questo, quando diciamo di questa efficacia parziale, di questa pace parziale, un'altra cosa la dobbiamo dire però, che è molto attuale per noi, che quando è andata bene questa pacificazione, questa visione di solidarietà, di aiuto reciproco, di comunione tollerante, era di comunità piccole, non si è mai, ma mai estesa a tutte le comunità del globo, mai. Non c'è mai stata pace tra tutte le culture della Terra, c'è stata sempre guerra tra tutte le culture della Terra. C'è sempre stata sopraffazione, c'è sempre stata invidia, gelosia, quindi insomma alla fine violenza, guerra. La reciproca ostilità ha caratterizzato tutti i gruppi umani presenti sul pianeta da sempre, per quanto ci è noto. Forse c'era il tempo del buon selvaggio, come diceva Rousseau, però è più un mito che una realtà storica, a quanto pare. No? Con esiti di morte, di distruzione, di sventura, di dolore innominabile. Come si fa a negare questa evidenza? Che quindi, vedete, perché questa osservazione mi sembra interessante associarla a quella di Florinda Cambria, perché la potenza è questa. La potenza universalizzante che si trasmette, certo che è limitata storicamente, psicologicamente, eticamente, religiosamente, è verissimo questo, e che è un mero arbitrio prendere il modello neoliberistico occidentale con tutto quello che è diventato e tutta la storia che ha avuto e farne il modello della potenza globale, per cui hanno valore soltanto quelle iniziative, quelle cose che producono capitale, che producono prodotti commerciali, eccetera, eccetera, che producono informazione di ogni tipo, diciamo a velocità incontrollate, incontrollabili. Certo che questa è una visione parziale, che non rende giustizia alla possibilità di una comprensione più ampia della potenza. Però possiamo negare che sin qui la potenza è stata intesa in ultimo, perché io avevo il randello più grosso del tuo, perché io avevo strumenti di morte più potenti dei tuoi, perché io potevo esercitare insomma una pressione su di te alla quale tu non potevi reggere, alla quale dovevi necessariamente sottometterti. E se guardiamo il presente, scusate, qui dico delle cose banali, ma c'è mai stata tanta guerra? Noi speravamo che non, in Europa non ci fosse più, no? Non era vero. Non è vero che fosse solo l'Europa. Cioè nel nostro tempo la guerra non soltanto è presente in maniera massiccia, non soltanto è ogni giorno più inquietante, più estesa, ma soprattutto è ogni giorno più potente proprio dal punto di vista degli strumenti di distruzione di massa, che sono diventati così raffinati, la civiltà, l'intelligenza, così raffinati che non abbiamo bisogno di buttare le bombe atomiche, che quelle sono una grana che anche per me che le ho buttate, no? Ma ho le armi atomiche che sono su quella casa, su quel cortile, su quella famiglia, su quel nemico. Le abbiamo così ben modellate le armi atomiche, no? Per non creare danni a noi, ma creare il più possibile danni a chi se le vede capitare addosso. E questa non è una continuità, è un incremento ultimo, è un'ultima traguardo della potenza di distruggere. C'è una potenza di distruggere nel cuore dell'umanità? Freud direbbe di sì, con delle ragioni che adesso qui non esaminiamo, ma che sono molto note. C'è quindi qualche cosa di indistruttibilmente incivile nella civiltà, di contrario appunto alla comprensione, alla pace, eccetera, eccetera. Non soltanto. Dico banalità, voi perdonatemi, ma le banalità girano intorno a delle cose più profonde, che sono quelle che abbiamo detto all'inizio. La questione ormai è arrivata al punto tale che non si tratta più soltanto della potenza per poter distruggere il nemico e quindi per potergli imporre le condizioni di pace che fanno comodo a me. Per ottenere questo risultato, la potenza esercitata sta mettendo, lo sappiamo tutti, in gioco, in una grave crisi, la vita stessa, la biosfera, la vita del pianeta, compresa la nostra. E in questo senso, allora, come dire, ha ragione Florinda Cambria quando dice: ma guardiamo di che potenza stiamo parlando. Ha ragione, perché questa potenza presumibilmente conduce alla morte universale. Alla fine si ritorce su di sé. E tuttavia, non vi sembra che anche qui ci sia una forma di décadence, di totale incapacità? L'impressione è che l'ambiente succede quello che succede, ma nessuno è in grado di farci niente. Che in questa cultura planetaria, sia nelle nostre culture, sia nelle altre, ben inteso, che non sono meno aggressive della nostra, per carità, non c'è nessuna idea, ma nessuno spunto, ma nessuna illuminazione su come fare per impedire la degenerazione della vita sul pianeta. E qui hanno ragione tutti coloro che puntano il dito, anche se non è l'unico dito, l'unico punto, sulla produzione neoliberistica e sulla produzione capitalistica, sulla produzione che si fonda sul capitale del denaro, sulla mercificazione universale, come dicevano i comunisti, no? Con le loro ragioni e con i loro limiti. È difficile negare questo. Cioè, di nuovo, ha ragione Florinda Cambria, ma di che potenza si tratta? Il problema è che, detto in maniera paradossale e provocatoria, perché ne abbiamo un'altra. Abbiamo un'altra potenza che invece non è distruggitrice dell'ambiente. Abbiamo degli esempi di questa altra potenza che non siano brevi, piccoli episodi di piccole comunità, spesso uscite da una tragedia, che per un po' si stanno calme e poi ricominciano a odiarsi. Ricordavamo, mi ricordo, mi pare di ricordare l'anno scorso, di questa aggressività di tutti contro tutti, che è connaturale. Cioè io nasco e naturalmente nella nascita c'è l'amore della mia famiglia e l'amore verso la mia famiglia, già lì con qualche problema, e non piccoli. Poi con mio fratello e mia sorella, poi col mio gruppo familiare e altri gruppi familiari, poi col mio mondo del lavoro, con altri mondi del lavoro o dentro lo stesso mondo del lavoro. Quindi lo stesso partito politico della pace universale è pieno di gente che si scanna o che fa di tutto per farsi le scarpe, come si dice. È una immagine forse superficiale, come dire, ingenua quella che sto evocando. Però la domanda rimane: se questa potenza non è la potenza più desiderabile, anche se è a quanto pare la più facilmente trasmissibile, perché trasmigra in tutti i pianeti, in tutte le culture, chi non sta al passo scompare, a quale altra potenza, in quale altro modo possiamo immaginare una potenza che salvi la Terra, per usare paroloni, ma anche purtroppo veri, no? Quale altra potenza è in grado di recare salvezza al collasso della vita terrena, della zoosfera? Ora, ecco, qui io tirerei le ultime conclusioni di queste considerazioni, che sono partite dalla retrofessione del testimone storico, eccetera. Quello che è sicuro, dal mio punto di vista, dal mio, poi non so quanto possa essere condiviso, ma più è condiviso più ha potenza. Dal mio punto di vista, certamente noi europei o noi americano-europei non abbiamo titoli per insegnare al mondo che cos'è la civiltà. Sia perché abbiamo prodotto la situazione attuale della totale inciviltà dei rapporti tra le nazioni, sia perché continuiamo a produrla in sostanza, continuiamo ad alimentarla, cioè non abbiamo nessuna intenzione di fare mea culpa. Anzi, al di là delle comprensioni, come dire, al di là di un fatto fondamentale che è stato illuminante per me quando uno storico mi ha spiegato che a un certo punto della civilizzazione del pianeta, cioè della occidentalizzazione del pianeta, si è usciti dall'imperialismo portoghese, dall'imperialismo inglese, era troppo costoso, poi era troppo violento, troppo facinoroso, troppo sanguinoso e quindi generava opposizione, odio. No, bisognava comprarli. Che la vera potenza dell'Occidente era comprarseli. Insegnare che non c'è modo migliore di questa vita e della Coca-Cola. Lo smart, come ricordava Gabriele Pasqui ieri a Varese, la smart city, la grande moda dell'intelligenza, che è semplicemente un'intelligenza di fare i propri affari. Quindi, certamente il punto per noi fondamentale è che come europei e come americani non abbiamo da impartire lezioni. Però qualche cosa abbiamo capito. Per esempio, faccio solo questo esempio, abbiamo capito, ed è durissimo da dire, è difficile da digerire, ma assolutamente difficile da negare, che tutti i conflitti, le guerre, l'universalizzazione del conflitto, le navi occidentali che vanno a bombardare i porti cinesi perché si aprono al commercio, tutte queste guerre tragiche che sono state sempre più coinvolgenti la popolazione, migliaia e migliaia di innocenti, condotte con strumenti di guerra sempre più raffinati e potenti, hanno prodotto anche un sacco di strumenti di pace. Noi occidentali abbiamo il coraggio e la lucidità di dire questo, come hanno detto i nostri filosofi, a cominciare da Fichte, da Hegel, da Kant, tanto odiati dagli americani, perché gli americani sono buonisti, no? Sono dei cretini totali buonisti. Ma questi dicevano semplicemente che quando io invento una nuova arma di distruzione, ho inventato anche una nuova arma di costruzione. Che quindi è complicato, certo che gli europei e gli americani non possono vantare titoli per insegnare agli altri cosa deve essere l'uomo, come si deve abitare questo pezzo di terra con il fuoco dentro. Però è certo che sono esperti, che sono massimamente esperti nell'uso delle tecnologie, sia per la distruzione, sia per la sopravvivenza umana, non solo. Ma al punto attuale, là dove siamo arrivati oggi, senza l'uso di questi strumenti di pace, della tecnologia più alta, non ci salveremo. Non c'è possibilità di una soluzione tornando indietro, dicendo vabbè, facciamo finta che non lo sappiamo come si fa. Facciamo una cosa abborracciata alla buona. Queste sono visioni prive di qualsiasi senso. Cioè, noi non potremo che andare a fondo nella tragedia della quale siamo portatori su tutta la Terra e che tutta la Terra ci restituisce in varia misura, in varia forma. E da quella lì è da trarre, se si può, una figura di pace, una figura di civiltà, una figura di convivenza, diciamo così. È vero, la nostra è la cultura più compromessa, più responsabile delle sue conoscenze, delle tecniche di sopravvivenza e di salvaguardia, non soltanto di distruzione. E allora forse è possibile una grande politica, come la chiamiamo qui, come la chiamava Nietzsche, che richiamerò di nuovo con una frase di Nietzsche molto autoironica, un aforisma ironico, nel quale Nietzsche, richiamandosi a Darwin, dice: anche io sono impegnato nella sopravvivenza della mia specie. È una buona indicazione. Possiamo essere tutti impegnati a promuovere la sopravvivenza della nostra specie. Quindi non dell'abbandono dello spirito scientifico storico, chissà, invece di chissà che altro. No, va benissimo. Va benissimo se non è imposto, va benissimo se non è violento, va benissimo se si apre al dialogo con l'altro, se si apre a quello che l'altro ne farà. Abbiamo questa grande chance di, come dire, mandare un messaggio alle altre culture, dicendo: guardate che sì, c'è una cultura, certamente c'è una cultura della violenza, della prepotenza, ma gli stessi strumenti della violenza possono essere convertiti, possono essere resi più adeguati. Quindi diciamo così, possiamo accettare una lezione da altre culture, ascoltare una lezione di altre culture, esibendo la nostra cultura come potenzialmente preferibile, con tutte le integrazioni del caso, con tutte le integrazioni di quello che faranno le altre culture. Certo, è una visione buonista, no? È una visione un po' ingenua, cioè come si fa? Come si fa? Beh, innanzitutto, come sempre succede in questi casi, è importante sapere cosa non si fa, cosa non si deve fare più, cosa non si deve fare più nelle nostre scuole, nelle nostre università, nei nostri posti di lavoro, nei nostri mercati, nella nostra vita quotidiana, nelle nostre, come dire, nei nostri divertimenti pubblici. incarnando una responsabilità memoriale, incarnando noi siamo questo, signori, noi siamo il prodotto di questa cosa plurimillenaria, meravigliosa, stupenda, terribile, atroce. Siamo questa cosa qui, guardateci. Appunto, io sono qui per la sopravvivenza della mia specie, per dire si può essere umani così, senza la pretesa arcontica, senza la pretesa di esaurire l'umanità. È una storia, è una vicenda, è andata in questo modo. Ne abbiamo traccia, come diceva Gaviano, nelle nostre arti, che è difficile non riconoscere nella loro potenza, nella loro grandezza. O quantomeno, quantomeno, cari amici, che altro deve fare un cosiddetto uomo di cultura? Nella misura in questa stanza in cui siamo tutti uomini e donne di cultura. Non siamo l'analfabeta che segue quella che si sveglia al mattino che ti mostra come si mette la cipria. Come esponenti, ognuno a modo suo, della storia culturale di questo intero pianeta di cui oggi abbiamo tracciato un'immagine, io mi scuso, un po' abborracciata, no? Un po' troppo semplice per grandi linee, ma in quanto siamo consapevoli di questo che abbiamo alle spalle, della nostra tradizione, del nostro Pindaro, del nostro Omero, anche del nostro Marsilio Ficino, anche del grande tentativo di mettere insieme quello che era difficile mettere insieme, tra Platone e Mosè. Abbiamo vissuto queste vicende ricchissime, pericolosissime, spesso anche dolorosissime. Beh, insomma, guardateci. Guardateci perché c'è molto da imparare. Non tutto da risolvere, per carità. Né siamo così ingenui da pensare che voi siete più buoni di noi. No, non è vero. Appunto, le altre umanità sono violente, aggressive, come da sempre, tra le comunità umane. Ecco, questa è quella che io chiamerei con l'espressione grande politica, cioè l'ufficio dell'intellettuale, di cui ho un'idea molto vaga, come avete capito, e mi dispiace di avere un'idea molto vaga, perché alla mia età non c'è speranza di migliorarla. Che cosa si deve fare in sostanza? Ma ognuno se lo deve poi dire a modo suo, certo lo porta qui e di questo io personalmente sono gratissimo a tutti voi. Lo porta qui a fare questo moscerino che è Mecrino, un luogo nel quale le cose che sto dicendo si possono in certo modo anche condividere, anche sviluppare, tradurre, trascrivere. Perché poi ognuno esce di lì e va nella sua vita. Più di questo non mi è possibile dire, non posso solo esibire questo, ecco. D'altra parte non è compito mio sapere come viene accolto. Bisogna lasciarlo andare, no? Nel momento in cui hai capito che bisogna lasciare andare. Sei a buon punto, insomma, no? Sei a buon punto, che non vuol dire rinunciare, vuol dire non pretendere, cioè vuol dire quello che abbiamo detto all'inizio di oggi pomeriggio, che sei su una soglia, che sulla soglia non si sta, ci si trasforma, si cambia. E continuamente quello che hai detto è messo in gioco. Messo in gioco e quindi di nuovo ridetto in una forma che non è più quella di prima. E questo vale per ognuno per sé e per ognuno con gli altri, che è l'insegnamento più importante che io ho ricavato da voi, da Mecri, e che intendo continuare. La prossima volta ci incontreremo, se va così, e parleremo dei figli della terra. Non è niente di nuovo, non è niente più avanti, non è niente più indietro. È l'eredità che noi abbiamo dal pianeta, perché noi siamo fatti di terra. Quindi non diremo delle cose nuove, diremo delle cose più importanti forse di quelle che siamo riusciti a vedere oggi, o comunque interessanti, forse. Io direi facciamo una pausetta qui che è sempre ben accetta, poi dopo diamo la parola a Florinda Cambria, diamo la parola a chi lo desidera. Abbiamo un'ora, adesso facciamo una pausa
La parola
ragionevole.
magari di 10 minuti.
Facciamo una pausa di 10 minuti.
Abbiamo poi l'ora che non puoi
Va bene.
Grazie.
Ogni tanto siamo
Grazie.
graziati. No, grazie a voi.
Grazie.